Sono le 12 e 2 minuti, la pulce in cucina.
È l'ora per la pulce di andare in cucina. Vi chiediamo così se avete mangiato bene questa settimana.
Sano, naturale.
Di stagione, ecco la parola magica.
Magari la cacciagione accompagnata da frutti e legumi che fanno parte dell'alimentazione di caprioli e cervi che si nutrono con i prodotti selvatici che trovano in natura.
Così come facevano tanti film, lo narrano anche gli esseri umani ai tempi dei cacciatori o raccoglitori, ma lo si fa anche oggi grazie alla scienza e alla passione di persone che ai nostri tempi vengono chiamati forager. Chi va a cercare cibo allo stato selvatico è proprio definito così.
E poi c'è la signora delle erbe e anche delle verdure, che si chiama Meret Bisseger, che è molto più di questo. È un punto di riferimento per la cucina naturale e l'anno scorso ha ottenuto il merito culinario svizzero conferito a professionisti, virgolette, la cui attività ha reso e rende onore alla professione, personalità riconosciute per la loro eccellenza, il loro savoir-faire, l'esercizio della loro arte nel rispetto dei prodotti autentici del patrimonio culinario svizzero.
E noi la salutiamo perché ci ha appena raggiunte in studio. Benvenuta signora Bisseger, grazie.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, ricordiamo che lei organizza corsi proprio per riconoscere le piante spontanee, corsi per imparare a cucinare le verdure, tavolate belle animate, belle simpatiche per gustare la sua cucina, che già tanti anni fa aveva ricevuto 14 punti sulla prestigiosa guida GoMio.
La stagione della raccolta delle piante selvatiche per lei è solo la primavera, l'autunno no, perché?
Perché le piante selvatiche sono molto più gustose, più buone, più tenere in primavera. È vero che ogni autunno, più che passa il tempo, più che si scalda il clima, vedo queste piante fuori, vedo che i prati ributtano, ma alla fine non vado a raccoglierli, anche perché è il tempo delle verdure autunnali ed è talmente ricco il menù delle verdure autunnali che mi ci butto su quelle.
Quindi è più una scelta quasi organizzativa, più una scelta di rigore, dicendo mi concentro su quello, ma in realtà ci sarebbe la possibilità.
Ci sarebbero, ma comunque quelle volte che le ho assaggiate, anche il tarassaco, per dire, che ributta così, non è più così buono come quello di primavera. Non so se è la voglia che ho in primavera di verdume, perché tutto l'inverno mangio verdure invernali, o se è davvero così, ma credo piuttosto che è quello, che le piante selvatiche sono davvero più buone quando appena spuntano.
E d'autunno però ci sono almeno le bacche, no? Quelle non ci sarebbero in primavera.
Sì, le bacche ci sono, io non le raccolgo tanto, non sono molto di dolci, e con la maggior parte delle bacche fai soprattutto cose dolci. È vero che poi diverse di queste bacche puoi farne dei chutney o, cioè, alcune mettere via tipo olive così, ma faccio meno conserve visto che utilizzo tutto fresco. Il mio cuore, io dico sempre, sono un quarto quella delle erbe selvatiche, tre quarti sono quella delle verdure, dei cereali, delle erbe aromatiche, delle spezie.
Allora oggi vorremmo approfittare della sua presenza proprio per parlare delle verdure dell'autunno, verdure a volte anche misconosciute o dimenticate, a volte erroneamente considerate banali. Quindi, a parte la zucca, che cosa abbiamo in questa stagione?
Fatto bene a dire a parte la zucca, perché anche
le
quella
zucche. Le zucche,
sì,
vero?
Le zucche, no? Abbiamo i vari cavoli a foglia, che adesso diventano interessanti, il cavolo riccio, il cavolo nero di Toscana, oppure la verza, i cavoli cappuccio, cabis rosso, cabis bianco. Poi abbiamo il cavolo navone, che adesso ho proprio ricevuto la prima partita di cavolo navone, o rapa gialla, che anche quella è una verdura che si conosce poco, la rapa autunnale, quella che è viola sopra e bianca sotto. Poi ci sono i remolacci, che non ce n'è uno solo, ce n'è 5-6 di remolacci diversi, anche di colore, eccetera. Adesso negli ultimi tempi è già più facile riceverli anche sul mercato. Poi abbiamo rapanelli lunghi, quelli normali, abbiamo In un'altra famiglia botanica abbiamo la pastinaca, la carota, e anche lì carote ne ho lì 10 diverse, sedano, sedano rappa, sedano verde. Poi abbiamo tutta la famiglia delle aliacee, cioè per cui porri e tante cipolle diverse. Sono appena stata a fare un seminario per assaggiare 5 tipi di cipolla di Prospece Rara. Molto interessante vedere, anche lì ci sono differenze.
E poi, insomma, tante cose.
Sì, abbiamo ancora tutte le i radicchi, la Catalogna, queste belle insalate amare invernali che sono anche molto facili da utilizzare.
E scusi se la interrompo, in questa lista che è ricchissima e non banale, ma la rapa gialla fa parte, ha nominato Prospece Rara, la rapa gialla dove la troviamo?
Chiaramente acquisto tutto sempre dal grossista bio, ma cose che si possono trovare nei negozi biologici o alcuni certi anni anche Renzo Cattori, per esempio, le coltiva in Ticino, e se no si coltivano più spesso in Svizzera interna. Sono cose che si devono andare un po' a cercare, è vero. E d'altra parte io dico sempre, quando vai anche nei grandi magazzini, chiedete, siamo noi che facciamo il mercato. Se voi ogni volta entrate e dite ce l'avete la rapa gialla, ce l'avete il cavolo navone,
qualcuno si interesserà. Tra l'altro oggi, proprio che è l'11 novembre, oltre ad essere il momento in cui alle 11:11 sono iniziati molti carnevali e anche San Martino, quindi c'è la fiera, e qui appunto nel Cantone Ticino si festeggia a Mendrisio. Nella Svizzera tedesca è tradizione trasformare le rape in lanterne in questa giornata per, esatto, celebrare appunto l'11 novembre. Noi però adesso vogliamo approfittare anche della sua presenza per capire cosa sono, come sono questi ortaggi, ma soprattutto come cucinarli, farli diventare buoni. La rapa in sé, magari si dice testa di rapa, uno cavar sangue dalle rape, ma in realtà insomma è un altro ortaggio che può essere cucinato in modo molto appetitoso.
Mm-hmm. Quasi in generale si può dire, a parte la verdura foglia, in generale tutte queste verdure che hanno massa, tipo la rapa, la prima cosa è farle rosolare, dargli colore con la rosolatura, nell'olio, nel burro, come volete. Però questa, la maniera di, io la chiamo caramellare, senza l'aggiunta di zucchero, fa diventare molto più gustosa la verdura, perché la reazione Maillard che succede facendo bruciacchiare lo zucchero che c'è nelle verdure fa diventare qualsiasi verdura molto più buona. Provatelo con una pastinaca saltata con il rosmarino come fossero patate, provatelo con delle fettone di rapa spesse 1 centimetro, rosolate adagio adagio in padella dalle due parti. Alla fine un po' di sale sopra è già una cannonata. Così dopo chiaramente puoi aggiungere formaggi, tutto quello che si vuole, però la verdura in generale, queste verdure grosse sono buonissime se sono rosolate.
E questo è interessante, perché conosco molte persone che invece prediligono l'impiego crudo proprio di questi ortaggi invernali, ma l'elemento che lei ha aggiunto è preziosissimo, perché sul gusto effettivamente una rapa cruda ben condita può essere buona, però ho capito adesso che si può andare oltre con la cottura.
Sì, sì, sono un po' i due mondi. Crudo, tutte queste verdure, quasi tutte si possono mangiare crude, vanno grattugiate, lì anche si apre un mondo. Una carota grattugiata fine fino a bastoncini grossi, sono proprio anche sapori diversi. Per cui avere una mandolina buona, avere alcune grattugie che grattano la verdura in maniera diversa, vedrete i risultati sono molto, molto diversi l'uno dall'altro.
Perché c'è una reazione anche, no? A dipendenza di come la si taglia, sì, poi la verdura si manifesta in un modo diverso.
Sì, e sono le salse che poi, se la grattugi molto fine, prende molta più salsa che non i tocconi grossi che devi cagnarteli tu, che sono bene quando sei in giro a camminare, ma quando hai la forchetta a disposizione è bello avere anche cose già un po' pre-masticate, se vuoi. E l'altra cosa sono un po' le salse, no? Con tutto quello che è la famiglia delle brassicacee, che sono i cavoli, le rape, è ideale usare l'aceto di mele, perché l'aceto di mele è ammorbidisce il cavoloso. Diventa molto...
Proprio tecnicamente, cioè fisica, materialmente parlandolo.
Sì, per cui a fare un'insalata di cabisrosso, ottimo usare l'aceto di mele. Se invece faccio un'insalata di carote, è bello anche il limone o l'arancio o il verjus, che si conosce ancora poco, che è un succo di uva acerba, o adesso lo fanno anche di mela acerba, che è un po' una cosa medievale, se vuoi, ma adesso sta tornando. Il verjus è uno dei tanti possibili acidificanti nelle insalate.
Adesso noi tutte e due qui stiamo scrivendo verjus,
che naturalmente non troviamo se andiamo a fare la spesa, diciamo, nel grande magazzino.
Però se chiediamo, come insegna Mary Bissegger,
la pastinaca è frutto proprio di questo. Io ricordo qualche anno fa non esisteva, e quindi...
Ma che differenza c'è tra la pastinaca e un ramolaccio? Cioè, vedersi mi sembrano molto simili. Come le distingue e quali sono le caratteristiche organolettiche? Diciamo, di che cosa sanno?
Allora, sono proprio due famiglie botaniche diverse. Anche nella cucina è molto interessante capire un pochettino quali sono le famiglie botaniche. Pastinaca appartiene alla stessa famiglia, le apiace, alla stessa famiglia di carota, finocchio, sedano. Il ramolaccio è dall'altra parte, è con le brassicacee, e nelle brassicacee abbiamo da una parte cavoli, foglia, le verze, quelle lì, e dall'altra abbiamo rafano, remolaccio, rapanelli, che sono quelli più piccanti, che vanno più verso la senape. E già lì una grande differenza. Quando la tagliate lo vedete benissimo da fuori, già da fuori si vede, però la pastinaca è come la carota, ha un'anima all'interno, invece il ramolaccio è tutto
omogeneo,
con una forma di stella, se vuoi, un po' interna, ma sì.
Siamo rimaste incantate
la cucina certo. Si fa anche con gli occhi,
come cucinare, dunque, come cucinare per esempio la pastinaca?
Ecco, la pastinaca è quella che, come dicevo già prima, è quella che già al Ponte dei Cavalli la mettevo sul buffet e mi dicevano: che buone le tue patate. Dicevo: non ho patate arrostite sul buffet. Ed era la pastinaca. Faccio i dadini. È un po' difficile perché è una forma molto affusolata, per cui sopra poi hai pezzi grossi e in basso pezzi piccoli. Ma conviene provare a fare pezzi più o meno regolari e farli rosolare in padella con l'olio e il rosmarino con un coperchio, perché la pastinaca è molto asciutta, per cui rosola ma con il proprio vapore. Se lo si lascia aperto diventa quasi troppo secca. Quella è per me sempre la porta d'entrata per la pastinaca. Dopo, una volta che cominci a volergli bene, trovi anche altre maniere. Cruda, per esempio, la faccio solo un terzo di pastinaca cruda e due terzi li faccio comunque rosolati. Faccio un'insalata che la chiamo il Birkel Müsli salato, con del porro cotto un attimino a vapore, con la mela e yogurt, però cannella, così un paio di... È un po' tra il dolce e il salato. È un'insalata infernale molto interessante.
Senza aggiungere zucchero, però.
No, chiaro.
Chiaramente.
È una continua sperimentazione la sua, no? Una ricerca, oltre che affidarsi alla natura, ma è quella proprio di... quello che piace tanto la pulce nell'orecchio in cucina, è quello proprio di sperimentare, di cercare sempre nuove formule di proposta.
Sì. In fin dei conti sono le verdure stesse che mi guardano addosso, dicono: usami. E dopo un po' sono stufa di una ricetta, vado a cercarne altre. Spesso è la forma, altre volte è il gusto, il sapore di una verdura che mi danno nuove idee. E a volte sono anche ingredienti, perché appunto io sono una raccoglitrice anche di prodotti, nel senso che compro tutto quello che non conosco. Allora, appena trovo nuovi prodotti, vado a cercare nuove idee per come combinarli.
Questo è un insegnamento importante perché significa fare la spesa diversa ogni volta, variare il più possibile l'alimentazione, che è uno dei consigli importanti che dovremmo sempre seguire per stare bene. Ha detto una cosa che mi ha incuriosito. Adesso, questi ortaggi di stagione, io ho sempre creduto che fossero prevalentemente da cuocere, no? Adesso più o meno, uno più o uno meno, però non lo so, la barbabietola, che non so adesso in quale famiglia la mettiamo, forse in quella delle rape?
No, vedi? Ancora un'altra.
Un'altra ancora. Ecco. Si può mangiare anche cruda, magari grattugiata, spremuta o con l'estrattore?
Sì, cruda è ottima, ci sono le diverse barbabietole, la classica rosso scura che si conosce, ma c'è anche quella molto bella barbabietola di Chioggia, una vecchia varietà Prospecie Rara che ha righe bianche e rosse, oppure ce n'è una che è gialla, la Golden, oppure addirittura una bianca, e quella bianca si vede ancora meglio la vicinanza, è la stessa famiglia delle coste o della rapa da zucchero. Della barbabietola da zucchero.
Barbabietola, sì.
Sì. Sì, crude, sono tutte molto buone. Anche lì è importante la finezza, per esempio fare un carpaccio deve essere proprio tagliato bello fine per farcelo piacere in bocca, perché il nostro palato ama cose già un po' più fini, cose troppo grosse, crude, no, sì. Si fa un po' più fatica, per cui lì con la barbabietola spesso uso l'aceto di vino rosso, per esempio, o l'aceto balsamico, e il rafano è una cosa che va molto bene con la barbabietola. E poi negli oli, chiaramente, per esempio lì si può usare benissimo l'olio di semi di zucca, che è già scuro di suo, visto che la barbabietola è già scura di sua, non rovini a livello di aspetto. Mm-hmm. E va molto bene questo gusto noccioso, va bene sulla barbabietola.
Quindi un carpaccio con questa barbabietola venata di bianco è sicuramente una cosa anche molto bella da vedere, sembrerà un fiore.
Sì. E la fortuna è che negli ultimi anni hanno lavorato tanto di selezione, e diciamo 15 anni fa la barbabietola di Chioggia diventava grigia in un attimo ed era anche molto saponosa, era proprio vedevi una vecchia varietà. Adesso hanno lavorato, per cui sono anche molto più gustose. Si è spaventato 15 anni fa deve ricredersi e andare a riprovarla, perché davvero sono molto più buone adesso.
Accennava prima a una recente degustazione che ha fatto di 5 cipolle diverse Prospecie Rara, interessante anche quello, no? Sempre per questo côté scientifico, ma anche di evoluzione, come ci stava spiegando, quindi recuperare delle tipologie di cipolle magari non più coltivate. Su cosa si basa la degustazione di una cipolla? Come avviene e quali sono le differenze? Questo mi interessava chiedere.
Devo ammettere che è stata molto difficile, le abbiamo assaggiate tutte rosolate, cotte a vapore e poi crude, che è la cosa più difficile, e avevamo una serie di punti da dire, quando l'amaro, il dolce, la persistenza, l'intensità, eccetera, e eravamo una quindicina di persone, un po' da tutti gli ambiti, ed è vero che il risultato di tutti assieme era relativamente uguale, perché davvero è molto difficile trovare differenze.
Ma era una degustazione alla cieca? O...
No, non alla cieca, sapevamo quali varietà, ognuno per sé assaggiava,
prendeva appunti,
e avevamo tutti un alito alla fine, puoi immaginarti. Ma no, è stato interessante, perché alla fine per un cuoco, mi sono resa conto, è quasi più importante in questo ambito adesso delle cipolle, quasi più importante la forma che non tanto, perché nel sapori, nei gusti c'erano un po' delle variazioni del dolce, delle variazioni dell'amaro da crudo, ma poi poco altro che si poteva proprio trovare lì sul momento.
Però ci sono delle cipolle che lasciano meno residuo nell'alito, no? Forse quella di Tropea è meno aggressiva.
Io sarei curiosissima adesso riprendere anche
bufola.
Quello e pensare, vedere quanto ci mettiamo in testa e quanto no, perché per esempio in Italia ci sono tantissimi presidi slow food di cipolle e ognuno giura che la propria è la migliore, la più dolce, quella che lascia meno. li sfido a fare una volta la prova e a vedere lasciare meno
addentandola così,
sì, perché
tutto crudo
e alla fine sono sempre forti. Le cipolle è una verdura forte, se vuoi una cosa della stessa famiglia un po' meno forte è il porro. Il porro, certo, lo si può tagliare fine proprio d'inverno, lo utilizzo al posto dell'erba cipollina quando non c'è più il verde fuori, hai almeno un po' di porro che puoi tagliare fine al posto
bello
dell'erba
fresco,
cipollina.
Certo. E c'è una cipolla che non fa lacrimare gli occhi?
Non credo.
Abbiamo parlato delle varietà, abbiamo detto della varietà che ci sono per le rape, per le bietole, per le verze. Lei ha citato anche le carote, anche lì è un campo vastissimo.
È un mondo bellissimo, anche lì chiaramente prima di tutto si deve dire il luogo delle carote, cioè ci sono alcuni posti in Svizzera interna dove si chiama Rüebliland, sono proprio i luoghi dove le carote crescono bene e non dappertutto crescono bene. E da uno di questi luoghi io ricevo, da un produttore pazzo, furioso, ricevo 8 o 10 varietà di carote diverse, tra cui il Gnif, che è una varietà di carota ticinese che è stata recuperata, che adesso sta sopravvivendo anche grazie proprio a un recupero quasi un po' incrociato, ma le carote vanno dal viola al rosso, viola fuori, rosso dentro, viola giallo fuori, bianco dentro, eccetera, eccetera. I Gnif sono tra viola scuro, viola chiaro fuori e bianco crema dentro, con una forma molto affusolata. Ecco, la cosa interessante, ci sono tante varianti, specie nuove di carote, quelle normalmente sono dritte e le varietà antiche sono piuttosto affusolate. E questo è un po'...
Beh, non abbiamo neanche che approcciato le prime cose con Meret Bisseger, siamo già alla fine della trasmissione.
Infatti, ma lei tornerà o andremo noi a fare la diretta a Malvaglia, così almeno gustiamo mentre possiamo aggiungere,
esatto,
anche le nostre degustazioni,
le nostre esperienze. Io volevo fare due segnalazioni. Intanto ricordare che è sempre disponibile il suo libro La mia cucina con le verdure autunnali e invernali, oltre 40 verdure e 150 ricette autunno e inverno, perché regalano prodotti che si prestano a deliziosi abbinamenti, edizioni in casa grande. E poi che anche sulla pagina food della RSI si parla di verdure di stagione, ci sono diversi spunti per approfondire quali sono gli ortaggi, ma anche altri ingredienti che insomma fanno da padrone in questa stagione.
Grazie Meret Bisseger, la aspettiamo perché davvero abbiamo solo iniziato a un'analisi di questo tema interessantissimo. E l'ora per la pulce dell'orecchio di congedarsi in punta di piedi. Elena Caresani, Maria Piebelloni ringraziano tutti voi all'ascolto, grazie a Beniamino Diritis per la messa in onda, Michela De Pedrinis al centralino, l'augurio di una serena giornata e buon ascolto con il Radio Giornale.